tieni e tieni. E va bene. E tieniti i tuoi soldi, le 20.000 lire. Tu sei un perverso, non la vuoi proprio fare. La tessera 88 di Radio Popolare. E tieni e tieni e tieni. E va bene. Neanche i biglietti della sottoscrizione a premi. Ma se poi un giorno ci tocca sbaraccare, non ti lamentare, non piagnucolare.
minuti, buona serata ascoltatrici e ascoltatori da Luca Gattuso, questa è la sesta puntata di Storia Popolare. La trasmissione che vi accompagna ogni lunedì dalle 18.35 circa alle 19.15 nel racconto di alcune trasmissioni, di alcuni eventi che hanno contraddistinto i 40 anni della storia di Radio Popolare. Oggi parleremo non di una trasmissione, ma di un evento collegato alla storia di Radio Popolare che ha impegnato metà degli anni di questi 40 anni, perché è durata esattamente 20 anni, dal 1987 al 2006, un evento che si verificava una volta all'anno, che era organizzato da Radio Popolare, ossia dell'Estrafesta. E faremo questo racconto con Marcello Rorrai, che è in studio qui con noi.
Ciao, hai già fatto un errore, hai detto dall'87.
Perché?
Dall'86.
È dall'86. Ma no, sulla garzantina.
E dire scritto... che questa garzantina, esatto. Ci hai lavorato.
Ma c'è scritto
87
qua.
No, sotto c'è scritto 87, ma sopra, se guardi, Extrafesta dall'86.
Allora manca l'edizione dell'86.
Perché quella dell'87 è stata la prima dove c'era un clou, diciamo. Lì c'è l'elenco degli ospiti di rilievo.
Mi sono basato su quello, hai capito? In realtà è dall'86. Allora, bene, quindi sono 21 anni, perché dall'86 al 2006 21 anni, perfetto. Il primo ospite di rilievo, lo diciamo subito, è stato Rai Lema.
Adesso hai detto ospiti di rilievo, ma senza voler assolutamente, come dire, diminuire l'importanza di quelli che parteciparono alla prima edizione molto, molto generosamente.
E chi erano, diciamo?
Che erano artisti che rappresentavano le comunità immigrate, quindi... avevamo imbastito un programma un po' così alla buona, ma però poi il risultato artistico era stato bello.
Era quello che in linguaggio software informatico si chiama beta version, cioè la versione di prova, la versione di test. Poi si era visto che nell'86 era andata bene, c'era stato successo, e quindi poi si sono chiamati ospiti un po' da tutto il mondo, perché si va, ovviamente molti erano cantanti che provenivano dall'Africa, ma non solamente da l'Africa, perché anche dai paesi caraibici e da altri paesi in giro per il mondo. Ecco, questo sarà il racconto di oggi di Storia Popolare, il racconto dell'Extrafesta dal 1986 quindi al 2006 con Marcello Rorrai. Ricordiamo le modalità per mettersi in contatto con la trasmissione: abbiamo gli sms al 331 62 14 013 per quanto riguarda domande, dubbi, angosce, qualsiasi cosa che vi venga in mente, ma anche ricordi, perché molti di voi che sicuramente in questo momento state ascoltando la radio siete stati protagonisti come spettatori a una delle edizioni o a più edizioni dell'Extra Festa. Poi c'è la pagina Facebook di Storia Popolare in cui troverete delle foto, delle immagini dell'Extra Festa di Marcello Lorai che è qua in studio. C'è la pagina all'interno del sito di Radio Popolare dove trovate tutti i podcast, troverete quello della trasmissione di oggi e quello delle trasmissioni che abbiamo fatto. Come di consueto caratteristica di Storia Popolare è il fatto di avere una versione in onda, che è quella che state ascoltando, e una versione fuori onda, ossia un qualcosa che registreremo al termine della trasmissione attorno alle 19:15 e che sarà disponibile solo sul sito di Radio Popolare all'interno della pagina di Storia Popolare come podcast, come dono, come gentile omaggio per coloro che vogliono ulteriormente approfondire questo argomento. E prima di entrare nel racconto dell'Extra Festa dall'inizio e poi nel corso degli anni di cui è stato protagonista Marcello Lorai, andiamo a calarci su quella situazione, su quel periodo storico quando nacque l'idea di fare l'Extra Festa. Siamo a metà degli anni 80 più o meno e la scheda, come di consueto, è di Diego Rovelli.
Sono circa le 9 del mattino del 27 dicembre 1985 quando un comando di 4 terroristi palestinesi si avvicina ai banchi della compagnia aerea israeliana Hel Al all'aeroporto di Fiumicino. Sotto i capotti nascondono i Kalashnikov, bombe a mano, nelle tasche e nelle cinture. È una strage, nello scontro a fuoco muoiono 10 passeggeri, 3 dei 4 terroristi e un'80 sono i feriti. In quello stesso momento la stessa scena si ripete all'aeroporto di Vienna, dove muoiono 4 passeggeri, mentre i feriti sono 47.
La loro vita è stata stroncata dall'inferno di fuoco scoppiato alle 9 di questa mattina davanti al banco della Hel Al, la compagnia di bandiera israeliana nell'aeroporto romano di Fiumicino.
Il Consiglio dei Ministri all'inizio del 1986 approva all'unanimità un disegno di legge per mettere ordine alla presenza degli stranieri in Italia. La strage di Fiumicino e il successivo giro di vite nei controlli degli immigrati hanno provocato un allarme tra gli extracomunitari residenti nel nostro paese, che hanno preso d'assalto le questure per controllare la propria posizione ed evitare il rischio di un'espulsione. In quel periodo sono oltre 2.500 gli arrestati in Italia all'anno e 1.300 gli espulsi. Al mio paese nessuno è straniero. La risposta di Radio Popolare fu in questo slogan diventato ormai famoso e nella creazione di un evento multiculturale e multirazziale che rispecchiasse l'evoluzione della popolazione di Milano. Suoni, musica, colori e cibo. Dal 1986 al 2006, sul palco dell'Extra Festa, hanno suonato tantissimi artisti provenienti da molte parti del mondo. Cheb Khaled, Papa Wemba, Carlinhos Brown, ritmi e danze dall'Africa, dai Caraibi e dal Sud America, ma anche culture e tradizioni. Un esempio di come una città aperta possa diventare multiculturale.
Malha
non a caso c'è questo brano in chiusura della scheda di Diego Rovelli, perché questo è Carlinhos Brown, uno dei protagonisti, degli ospiti all'interno di Estrafesta, giusto?
Sì, ma anche uno di quelli che hanno avuto più successo e che hanno dato vita a una delle esibizioni più brillanti in assoluto.
Ecco, qual è stata l'esibizione che ha avuto più impatto dal punto di vista del pubblico? Perché tutto sommato sono state tutte queste edizioni di Estrafesta delle edizioni molto partecipate, più o meno, no?
Sì.
Allora, iniziamo a dire che, andiamo dal punto di vista storico, l'Estrafesta nasce nel 1986 come una
scommessa, praticamente, ecco, che una scommessa vinta anche con una certa sorpresa da parte nostra, per cui una volta che si è fatta quella prima edizione, che si è riempito il Rolling Stone, che è rimasta della gente fuori, che lo spettacolo imbastito alla buona in realtà ha funzionato, eccetera eccetera eccetera, a questo punto assieme con il sindacato da cui sì, era venuta poi
l'idea,
si giunge alla conclusione che ovviamente si fa il bis, insomma,
sì,
no?
Ecco, ricordiamo, la prima edizione è stata fatta a Rolling Stones, perché giustamente partiamo bassi, cioè al di là del fatto che Rolling Stones
il Rolling
Stone era
comunque
notevole,
un locale di riferimento per quanto riguardava la musica dal vivo, quindi non era neanche una cosa di profilo così basso.
Beh,
Rolling
però...
Stone teneva anche il suo bel pubblico, e quindi noi non ci immaginavamo di riempire, addirittura di lasciare della gente fuori. Ecco.
Però rispetto a, diciamo, al Palatrussardi poi negli anni successivi, ovviamente era una dimensione ben diversa.
Beh, siccome a Rolling Stone appunto avevamo riempito e era rimasto anche diversa gente era rimasta fuori, l'anno dopo siamo andati al Palalido nell'87 e poi il problema fu che al Palalido funzionò anche lì, nel senso che sostanzialmente riempimmo e il problema l'anno dopo fu che il Palalido non era disponibile, e allora a quel punto lì fu una necessità quella di rischiare il Palatrussardi.
Sì, perché strutture di quelle dimensioni a Milano non è che ce ne fossero molte,
esatto,
anche in quegli anni. Ricordiamo che al Palalido poi c'era questa bellissima situazione, il Palalido aveva differenti livelli con i corridoi e nei corridoi del Palalido c'erano le varie comunità che avevano portato le cose da mangiare.
Certo.
E questa era un'altra caratteristica dell'Estrafesta.
Che poi è rimasta nel corso degli anni.
Il fatto che appunto uno veniva lì a seguire il concerto dei vari ospiti, però c'era anche l'opportunità di conoscere dei cibi originali, non c'era, diciamo, la diffusione come c'è adesso dei ristoranti etnici.
Certo, era tutto una cosa diversa da come è adesso praticamente.
Beh,
se vogliamo...
Era la Milano da bere quella, perché metà degli anni 80 era la Milano da bere.
Sì, anche se noi poi eravamo completamente in controtendenza, insomma.
E quindi allora il primo passaggio Rolling Stones, poi Palalido e poi si arriva al Palatrussardi.
Sì.
Il primo grande protagonista, come abbiamo detto, rispetto, non senza sminuire quelli del 1986, è Ray Lema dallo Zaire, che arriva dallo Zaire. Come si era riusciti ad agganciarlo? E questo vale anche per gli ospiti successivi. Rappresentava un problema riuscire ad avere l'ospite che si decideva
dunque,
di avere?
Nell'87 fu abbastanza semplice, perché tra chi aveva partecipato alle riunioni con cui facemmo la prima edizione dell'86, c'era anche Walter Rizzi dello Zimba, che era un locale pionieristico, un locale africano che stava dalle parti di Rozzano. E quindi, siccome loro avevano regolarmente degli artisti africani, attraverso la loro intermediazione avemmo Ray Lema. La cosa fu più equilibristica nell'88, quando tra l'altro rischiammo, diciamo, la grande dimensione del Palatrussardi, perché decidemmo di invitare Moricante.
Sì.
Ora, era andata così che Giacomo Borella aveva scelto un brano da una cassetta che forse era mia o non ricordo, assolutamente introvabile, di Moricante, un brano che si chiamava Bantiero, che trasformò in uno di quegli stacchi che dicevano state ascoltando Radio Popolare.
Sì, perché Giacomo Borella, lo ricordiamo, era la voce che diceva state ascoltando Radio Popolare. Quelle erano sempre musiche abbastanza
i brani
nuove,
li sceglieva lui e aveva avuto molto fiuto nello scegliere questo brano, e Il brano ebbe molto successo tra gli ascoltatori di Radio Popolare. Fioccavano le... all'epoca non c'erano le mail né gli SMS, fioccavano le telefonate di ascoltatori che ci dicevano dove posso trovare questo brano, e la risposta era su Radio Popolare, perché questa cassetta era introvabile, non esisteva il disco equivalente, eccetera eccetera. Morale, questo ci diede l'idea di invitare Moricante. Io l'avevo visto negli anni precedenti in qualche occasione in concerto, mi interessava eccetera, e fece da tramite Mohamed Chalouf, storico collaboratore di Radio Popolare.
Sì, che faceva poi negli anni successivi aveva fatto il Festival di Cinema Africano qua a Milano, ecco, tanto...
Sì, che c'entrava con Perugia, con tutta una serie di cose pionieristiche per quanto riguardava l'Africa in Italia. Ora, quella volta Moricante arrivò senza che noi avessimo firmato lo straccio di un contratto.
Cioè così.
Cioè era tutto sulla parola.
Vabbè, ma diciamo, mi sembra una dinamica perfettamente in linea con le modalità africane, no? Cioè...
Anche perfettamente in linea con le modalità di Radio Popolare dell'epoca, se mi permetti.
Prego.
Ma quello che è stato ancora più clamoroso, a proposito di come venivamo in contatto, come tu chiedevi, è stato l'anno successivo, nel 1988, dovendo scegliere un artista, mi venne in mente Ismaël Lô, un artista senegalese. Non l'avevo mai ascoltato dal vivo, anche perché era venuto in Europa soltanto a Parigi con parte del suo gruppo, non con il suo gruppo intero. Però conoscevo i dischi, mi piacevano, mi ricordo che c'era anche un parere favorevole di Francis Bissong, un altro storico collaboratore di Radio Popolare, e quindi... decisi che ci si poteva, insomma, ci si poteva provare, probabilmente il concerto sarebbe stato buono. E anche lì ci si mise Mohamed Chalouf. Sì. In quell'occasione Ismaël Lô col suo gruppo intero,
che quanti erano?
Qualcosa come una decina di persone, perfetto, a memoria. Arrivarono direttamente via Parigi, ma da Dakar, apposta per noi.
Ah, quindi partirono proprio dalla Senegal per fare questo concerto.
Noi avevamo trovato un volo a prezzi stracciati, che giustificava il fatto che poi loro rimasero una settimana a Milano. Io mi ricordo che tenni compagnia a Ismaël Lô, pranzo e cena, per una settimana in trattoria.
e quelli del gruppo no?
Idem, anche loro naturalmente, sì. Quindi loro arrivarono da Dakar su Parigi, da Parigi presero un treno e arrivarono a Milano, tutto questo senza che ci fosse lo straccio di un fax di mezzo.
Anche quello, tutto
zero,
sulla voce.
Assoluto, tutto sulla parola e con l'intermediazione di Mohamed Chalouf.
Queste erano le dinamiche che stavano dietro all'Extrafesta, a molte delle Extrafesta, delle edizioni dell'Extrafesta. Senti, problemi, allora, qua abbiamo visto quando è andato tutto bene. C'è mai stata qualche occasione in cui a un certo punto hai detto oddio, uno degli ospiti non arriva, oppure rischia di saltare?
Ma in realtà dei grandi problemi non ci sono, che io ricordi adesso, forse ho rimosso delle cose tragiche, ma dei grandi problemi non ci sono stati.
No, anche perché non erano artisti che facevano spesso dei tour in Europa, quindi come abbiamo visto per Ismaël Lô, venivano apposta.
Certo, ma per esempio adesso Ismaël Lô era il 1989, ma se andiamo al 90, per esempio, lì corremmo un altro rischio, anche se io ero abbastanza sicuro.
Grande ottimismo di Marcello.
No, non ottimismo, diciamo fiducia nelle persone.
L'ottimismo della ragione, appunto.
Perché nel 90 noi facemmo Khaled, che all'epoca si chiamava ancora Cheb Khaled, che non aveva mai suonato in Italia. Ah. E c'era un motivo, che in realtà lui aveva avuto dei problemi con l'Algeria, col servizio militare, con tutta una serie di questioni, per cui a volte aveva dato buca.
Sì.
E si era fatto la fama di inaffidabile.
Ah.
Io naturalmente...
Per questo motivo non veniva invitato in Italia, perché c'era il timore che non...
Non c'era ancora, diciamo, il clima per invitarlo, cioè non ci si fidava di invitarlo, perché gli organizzatori avevano l'idea che poi si sarebbero ritrovati con dei problemi.
Sì.
E a Parigi avevo conosciuto... Roby Gramigni, un impresario di Firenze, che lavorava su gruppi, spesso gruppi africani, eccetera, eccetera. E Roby mi disse, guarda, se io naturalmente per me era il massimo fare, sì, fare Khaled. Sì.
Era comunque un nome già abbastanza conosciuto.
Era un nome già abbastanza conosciuto, però appunto non c'aveva ancora questa circolazione, sì, così. Io l'avevo scoperto a Parigi alla metà degli anni Ottanta, mi ero appassionato, poi a un certo punto Ciauchi aveva cominciato a frequentare, sì, la radio, avevamo cominciato a fare una trasmissione di Rai, sì, tutte queste cose qua, insomma, quindi le premesse erano quelle. Avrei dato non so che cosa per fare Khaled, sì, certo, però non mi fidavo. E Roby Gramigni mi disse: guarda, se lo vuoi fare io te lo porto, sì. Io non sapevo se fidarmi di Khaled però sapevo di potermi fidare di Roby.
Ah, di lui ti fidavi.
E quindi decidemmo di correre questo rischio, diciamo così, sì. E Khaled in effetti arrivò puntualissimamente
e fece un bellissimo concerto.
Fece un concerto. Prima mi dicevi qual è stato il concerto. Beh, quel concerto del 90 con la stessa sera Khaled e Baba Mal, devo, sì, dire che per molti
è stato un ricordo,
è stato un,
che esiste,
un concerto, esatto, veramente straordinario.
Abbiamo parlato di Moricante, lo ascoltiamo in uno dei brani famosi che cantò anche quella sera, perché è un brano che era uscito proprio in quelle stagioni, cioè Yeke Yeke, e poi andiamo avanti.
E lì arriviamo in anticipo, esatto, sul successo mondiale di Yeke Yeke.
Esatto, infatti magari molti ascoltatori non lo conoscono, ma appena sentiranno le prime note riconosceranno questa canzone che, come dicevi giustamente tu, lui presentò quella sera, non era il successo esplosivo che arrivò, che successivamente, certo, gli arrivò nei mesi successivi. Sonorità che non ti fanno rimanere fermo, e ricordiamo che quello che succedeva sistematicamente all'Estrafesta, tutti ballavano come dei matti, era una specie di festa happening più che un concerto.
Beh sì, quello doveva essere.
Esatto,
sì,
infatti, però ci si riusciva molto bene, mi sembra che il pubblico fosse ben motivato per riuscire ad arrivare in quella dinamica lì. giusto?
Sì, sì, sì. Beh, poi noi facciamo un bel, devo dire, facciamo un bel battage prima, prima dell'extra festa. E poi c'era sempre questo rapporto di fiducia che funzionava con gli ascoltatori. Mm. Per cui, secondo me, gli ascoltatori, sentendosi annunciare dei nomi in alcuni casi sostanzialmente sconosciuti, si dicevano, ma dove diavolo
li ha tirati fuori.
Sono andati a pescarli questi qui, però nello stesso tempo dicevano sì, però l'anno scorso vi sono divertito, quindi andiamo a vedere che cosa ci propongono questa volta. Insomma.
Esatto, sono arrivati alcuni sms, ricordo questi inizi, fidanzata con Dakarwa al Palalido, Zimba, Jankovic, Khaled, Kante, Mori Kante, che abbiamo appena ascoltato, Yusundur, ora sono grata all'extra festa italo-africana. Yusundur no.
No, Yusundur è una sovrapposizione di ricordi, perché probabilmente io mi ricordo un concerto di Yusundur o al Palalido o al Palatrussardi, ma non era una cosa organizzata da noi. E quindi
Yusundur non è mai venuto.
Non è mai venuto, ma nel senso che non l'abbiamo mai fatto venire, perché in realtà dall'edizione dell'89 in cui portammo Ismail Lo appositamente fatto arrivare da Dakar,
sì,
ci prendemmo un po' gusto all'idea che ogni anno noi proponevamo una cosa, una novità assoluta, no? E a questa regola siamo rimasti sostanzialmente fedeli per anni. E Yusundur in realtà a quell'epoca lì aveva già suonato in Italia e anche a Milano, insomma.
E quindi non usciva da quella dinamica che era quella di far scoprire suoni nuovi e musiche nuove che fino a quel momento,
sì,
in Italia non erano
passate. Ma poi appunto per quel rapporto di fiducia con gli ascoltatori, cioè nel senso che una volta che il meccanismo è stato innescato nell'86 abbiamo visto che potevamo contare sulla presenza degli ascoltatori, questo ci permetteva di investire
e anche di osare, tutto sommato.
Di osare, ma questo voleva dire anche investire un bel po' di soldi, perché facevi venire sul nulla, cioè nel senso che semplicemente sul fatto che sapevi che poi gli ascoltatori sarebbero arrivati, investivi fior di soldi in voli, spese di albergo, eccetera eccetera.
Ecco, diciamo, i suoni africani erano suoni che comunque in radio si sentivano, c'erano varie trasmissioni eccetera, ma la scelta del 93 di Malkit Singh, India,
sì,
molto coraggio.
Beh sì. D'altra parte...
c'è stato dibattito a monte o no?
No, dici in radio?
Sì, in radio, perché comunque andavi in un altro settore,
ma
che però non era...
Ma bisogna dire che io comunque ero considerato un po' matto,
sì,
no?
Certo.
Quindi insomma, questa era la premessa di ordine generale. Però alla fine poi sceglievo sempre delle cose che in definitiva funzionavano, per cui... Lì era andata così, che nel 92 io mi ero appassionato a queste cose di musica fatta dalla giovane generazione degli immigrati indo-pakistani in Gran Bretagna. Questo Bhangra, insomma, che era venuto fuori lì, che al momento non prendeva fuori dalla Gran Bretagna, non prendeva in considerazione sostanzialmente nessuno. E a un certo punto nell'82 decisi di andare a un festival panasiatico a Nottingham, dove andai anche a vedere il museo
partito,
di Robin Hood.
Sei partito e andato al festival panasiatico?
Sì, dovevo andare a Parigi a passare un po' di giorni durante l'estate, quindi trovai una combinazione di voli, per cui andavo a Nottingham, poi tornando ripassavo da Parigi, mi fermavo a Parigi, insomma, una soluzione
però,
economica, morale.
Diciamo, aveva senso nella Gran Bretagna, il rapporto con la comunità indiana pakistana è sempre stata una comunità molto forte, molto presente, quindi è normale
certo
che ci fossero.
E c'era questo festival che era frequentatissimo da giovani, c'erano i Sikh, c'erano tutti questi ragazzi con i turbanti che facevano delle assurde specie di, come dire, salivano gli uni sulle spalle degli altri, facevano
delle pire umane,
delle piramidi, sì, praticamente umane, era una loro, non so, tradizione,
sì,
gioco, non so, cioè, c'erano delle cose stranissime, ma tutta la situazione era veramente molto molto divertente. E a un certo punto sul palco di questo festival panasiatico saltò un tale che si chiamava Malkit Singh, che aveva il turbante con le lucine che si accendevano tipo albero di Natale.
Ah.
E dal momento in cui lui ha cominciato a cantare, la musica è partita, io sono rimasto folgorato, ho detto questo qua è quello che ci serve per l'extra festa. parlai con il suo management, sì, eccetera, eccetera, e gli dissi: l'anno prossimo Malkit Singh farà un concerto a Milano. Così qua, naturalmente, hanno guardato, come dire, questo qua è scemo.
Più o meno,
eccetera,
ti guardavano come in radio.
Come mi guardavano in radio quando poi gli ho detto, sì, che avremmo fatto Malkit Singh, eccetera.
Esatto.
E in effetti, l'anno dopo abbiamo fatto Malkit Singh, e ricordo che è stato anche uno dei concerti dove forse il pubblico si è divertito di più.
Beh, insomma, certo, è comunque una musica,
anche una musica molto dinamica, molto coinvolgente.
Senti, 86 io non lo ricordo così bene. Comunque Marisa scrive un SMS al 331-614-013, sicuramente tu lo ricorderai. Extrafesta 86, Rolling Stone, e fin qua Marisa ci hai preso. Ricordo Degradi e altri che cantavano sul palco, meraviglioso, o me lo sono sognato?
Ma io devo dire, ormai succedeva, non mi ricordo più un sacco di cose, non lo so, non credo. Forse anche qui siamo a una sovrapposizione di ricordi
esatto,
con altre cose.
Perché c'era in quel periodo, tra l'altro, erano state organizzate le feste di Radio Popolare, che erano una cosa diversa dall'Extrafesta.
Certo.
L'Extrafesta era, certo, un momento di musica che arrivava da paesi più o meno distanti dall'Italia, con musicisti che suonavano e cantavano. Poi sempre in quel periodo erano state organizzate le feste di Radio Popolare, perché ad esempio c'è arrivato un altro SMS, diceva: ricordo un buco clamoroso, i Gang, sempre promessi mai arrivati, ma non all'Extrafesta. I Gang dovevano arrivare alle feste di Radio Popolare. Abbiamo citato l'edizione del 93, che è quella con Malkit Singh. Poi nel 94 andiamo nei Caraibi, Cuba e la banda.
Sì, perché naturalmente, come dire, noi nell'Extrafesta cercavamo di rappresentare con una proposta di spettacolo delle comunità che erano presenti a Milano,
sì,
e più in generale in Italia. Insomma, ovviamente la presenza latinoamericana
era
una presenza,
sì,
per certi versi anche anteriore, storica, rispetto alla presenza di altre comunità. Era una presenza molto consistente, era una presenza che noi avevamo avuto e avevamo anche da tanto,
sì,
tempo all'interno di Radio Popolare, con fior di collaboratori. E quindi, insomma, dopo diversi anni che facevamo l'Extrafesta, era venuto anche il momento di fare qualche cosa di latinoamericano. Ci eravamo posti questo problema. A me sembrava che era un pochettino più difficile che su altri ambiti identificare delle proposte, che poi bisognava far venire da ancora,
sì,
più lontano, insomma, quindi la cosa era più complessa. E discutendone con Sergio Serafini, che,
sì,
era l'interlocutore, anche perché teneva,
sì,
i cordoni,
i soldi,
della borsa,
sì,
no? Giungemmo alla conclusione che si poteva tentare una trasferta. Io suggerii che forse la cosa che dava più possibilità di identificare con una certa sicurezza un gruppo poteva essere Cuba.
Sì.
E quindi, siccome fino a quel momento in giro a vedere delle cose c'ero sempre andato, come dire, pagando
di
tasca mia,
sì,
in un moto di generosità Serafini si rese disponibile
a pagarti il viaggio,
a spedirmi a Cuba con un pacchetto, sì, che avevamo concordato con un'agenzia di viaggio, eccetera, eccetera. Quindi io mi ritrovai per la prima volta fuori dall'Europa e per la prima volta a Cuba per 15 giorni a La Habana. E dopo 48 ore mi ero preparato, avevo studiato,
sì,
su delle compilation, eccetera, eccetera. Dopo 48 ore a Marina Hemingway, al porto turistico della Habana, c'era un concerto di Nella Banda che mi era sembrato anche su disco piuttosto straordinario.
Sei
e in
vederlo,
effetti dopo 48 ore avevo già deciso, insomma.
Ecco, li sentiamo Nella Banda perché tra l'altro hanno fatto parte di uno dei dischi che Radio Popolare poi ha fatto successivamente, un altro è stato quello di Belle Mum e Saud. Ecco, e Nella Banda, il gruppo cubano, e sentiamo anche come si rapportano con il pubblico presente al Palazzo Trussardi.
Señoras y señores, NG La Banda, directamente de La Habana, Cuba, para llegar aquí al Paratrusardi de Milano, donde toda la gente son gente bonita, gente linda, ¿sí o no? ¡Ataca, Chicho! ¡Ataca, Chicho! ¡Ataca, Chicho! Enciéndeme las luces.
purtroppo ci tocca sfumare nella banda con Signorita Italiana, perché il tempo è terminato anche per oggi con Storia Popolare. Non è terminato, se volete proseguire in questo racconto, perché Marcello Lorrai resterà qui in studio con noi, andremo avanti a raccontare dell'Estrafesta, e potete ascoltare tutto questo, sia quello che è andato in onda, riascoltarlo, che quello che diremo fra pochi istanti qui in studio, all'interno del sito di Radio Popolare, nella pagina di Storia Popolare. Luca Gattuso e Marcello Lorrai vi ringraziano.
Grazie.
Per adesso, per la parte in onda, vi danno appuntamento per quanto riguarda Storia Popolare a lunedì prossimo, sempre alle 18.35. Fra pochi istanti, le notizie locali di Metro Regione dalle frequenze di Radio Popolare. Buon ascolto, a lunedì prossimo.